ragazze, buongiorno e benvenuti. Liceo Sciascia Fermi, col quale abbiamo collaborato insieme al Centro Violadora, che qui abbiamo il presidente Vitolo Monico. Allora, questo è un progetto sulla legalità che noi abbiamo realizzato insieme al Centro Studi Pio La Torre, al liceo, come associazione culturale Coinè, con il contributo del Comune e della Fondazione Mancuso. Siamo qui stamattina perché quest'anno ci sono le ricorrenze di anniversari per morti di mafia. Abbiamo l'anniversario, i 30 anni per la morte di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, i 30 anni per il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, i 20 anni per Falcone e Borsellino, insieme ai loro uomini della scorta. Ringraziamo la presenza del sindaco Bruno Mancuso e del presidente dell'ACIS Giuseppe Foti, che è sempre presente, non manca mai. Grazie presidente. La rappresentazione di stamattina, che è intitolata Martiri ed Eroi di Sicilia, che vuole proprio ricordare queste persone che hanno sacrificato la loro vita per la giustizia, la libertà, la legalità, è ispirata a un libro di Vincenzo Consolo, che ha scritto proprio e lo ha donato al centro, Pio La Torre, Orgoglio di Sicilia. Noi ne abbiamo, l'abbiamo rivisto, ristrutturato, ne abbiamo fatto un atto unico, un dramma. Perché questo? Dicevo proprio per ricordare questi momenti particolari. Voi molti di questi uomini non li avete conosciuti, ne avete sentito parlare. Noi, la mia generazione, invece sì. E allora che cosa significa questo? Significa che la memoria storica deve essere mantenuta in vita, perché senza memoria storica non si può costruire il futuro. Abbiamo noi oggi, vogliamo anche ricordare attraverso questa rappresentazione Vincenzo Consolo, questo illustro scrittore santagatese, il quale proprio ci ha dato l'input attraverso i suoi scritti che voi sicuramente, alcuni di voi sicuramente conoscerete, se non tutti, ma alcuni. È stato proprio una persona che ha combattuto sempre per la legalità, la libertà e soprattutto l'affermazione dell'individuo e della persona. Io non mi voglio dilungare, per cui lascio la parola al presidente del Centro Pio La Torre, Vitolo Monico.
Grazie. Ha detto bene la professoressa Bevacqua. Ci sono 3-4 cose che si sono collegate con questa iniziativa e che loro giustamente hanno messo al fuoco. Uno, l'omaggio a un vostro conterraneo. Consolo è stato uno scrittore, come si dice, di impegno civile. Nella sua alta espressione letteraria lui ha saputo trasferire quello che era il senso di rivolta e di ribellione contro uno stato di sofferenza del popolo siciliano. E tra queste sofferenze c'è stata anche la mafia. Quando io ho insistito con lui perché scrivesse qualcosa su Pio La Torre, che lui aveva conosciuto, col quale appunto si era incontrato diverse volte, col quale aveva partecipato alla marcia contro i missili, l'installazione dei missili a Comiso, bene, lui non si è fatto pregare molto. Purtroppo è rimasto l'ultimo suo scritto prima di morire. Ma lui l'ha voluto regalare e donare al Centro Pio La Torre. Questo ci ha commosso molto, perché è stato un gesto non solo generoso, ma anche di grande fiducia verso la possibilità che il Centro Pio La Torre trasferisse attraverso la sua azione questa memoria. Memoria necessaria, come ha detto qui Melina, per costruire il futuro. Voi siete nati molto, molti anni dopo, ma dovete sapere che la costruzione della democrazia di questa Repubblica, che voi state ereditando, con tutti i problemi e le contraddizioni, e con tutti i drammi che state vivendo e che stiamo vivendo, come quella della prospettiva anche di lavoro e di prospettiva di vita, questa fase, sono state affrontate in condizioni storiche molto più difficili da quei giovani come Pio La Torre che all'indomani della guerra si sono messi a capo del movimento dei contadini per trasformare la Sicilia, che ancora era occupata dal latifondo, dai feudi, da un gruppo di piccole proprietarie che deteneva la grande proprietà terriera della Sicilia. La rottura di quel mondo ha aperto nuovi varchi di presenza delle grandi masse popolari di questo paese. Prima contavano poco o contavano molto poco, e per contare molto spesso dovevano immolarsi in grandi battaglie, in grandi scontri, vedi quelli storici durante i fasci siciliani, ma anche negli anni successivi, anche durante il fascismo e così via, fino a quando con la Repubblica Italiana fondata sul lavoro c'è un riconoscimento esplicito del lavoro, cioè della gente che con le sue mani, con le sue professioni, con le sue arti costruisce il proprio futuro. Pio La Torre appartiene a questa generazione di costruttori della democrazia. Ricordarlo significa ripercorrere la storia, il movimento contadino, la lotta sindacale per i diritti del lavoro, la lotta per la pace fino all'ultimo, quando viene ucciso, e viene ucciso per tutte queste cose insieme, il suo impegno antimafia, che non era specifico, era inserito, era implicito nella battaglia di quel, come lo è ancora oggi. Se tu vuoi il cambiamento ti trovi la mafia davanti, ma la mafia non come fatto a sé stante, ma come espressione di una parte della classe dirigente di questo paese che non ha mai accettato le regole della democrazia e, come noi diciamo, anche del libero mercato, perché gli conviene commerciare sotto la protezione della violenza mafiosa e gli conviene tenere a bada le grandi masse popolari attraverso l'uso dell'intimidazione mafiosa. Non tutta la classe dirigente, una piccola parte, però una piccola parte che si fa sempre presente, ancora oggi. E infatti il filo d'acciaio che lega tutte le vicende di questo dopoguerra, ma anche prima del dopoguerra, è legato a questo trinomio mafia, affari, politica, che è la condizione essenziale, se no non si capirebbe perché la mafia è un fenomeno che si riproduce. Se non si rompe questo filo tra mafia e politica, naturalmente non riusciremo a sconfiggerla definitivamente. L'atto unico di Vincenzo Consolo, a cui è ispirato questo lavoro, che adesso vedremo e valuteremo tutti insieme, sostanzialmente ha questo ragionamento, e inizia, vedi caso, e finisco, proprio con la strage di Portella alla Ginestra, 1947. Ma dopo 64 anni, torniamo a oggi, il 24 maggio il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, celebrerà i funerali di Stato per Placido Rizzotto, vittima di quella fase. Ecco come la democrazia quindi ha vinto in una certa misura. Non ha mai vinto la mafia, ma è stata sempre presente, ma è stata sempre combattuta, e questo è quello che dobbiamo percepire, e anche in questo lavoro. Da Portella alle stragi degli anni Ottanta, alle stragi di Capace e di Via D'Amelio, cioè di Falcone e Borsellino, fino agli ultimi delitti politico-mafiosi, c'è lo stesso filo che, se lo spezziamo, naturalmente ci ritroveremo anche nel prossimo futuro. Allora, trasmettervi questa coscienza, questa informazione, questa conoscenza vi consente di darvi una coscienza critica antimafiosa, come noi diciamo, cioè di darvi gli strumenti per comprendere il fatto. Poi ognuno lo traduce, perché badate, quando vedete il racket, come qui avete visto in questa zona, non dovete fermarvi soltanto al racket, quella è la parte terminale, diciamo, del fenomeno. Poi risalite a monte e ritroverete i collegamenti tra mafia e politica. Allora, percepitele da cittadini, da futuri dirigenti della classe dirigente di questo paese, sappiatele riconoscere per poter garantire un futuro libero da ogni mafia e quindi una democrazia compiuta al nostro paese. Grazie.
Grazie Presidente. Naturalmente noi dobbiamo ringraziare la collega Mariella Giuffrè e Dora Damiano, responsabile del progetto, che ci hanno supportato in questa iniziativa. Va bene, adesso vi lasciamo alla rappresentazione.
Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine le dio una vita dal valore inestimabile, insostituibile, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato, uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra, di fede di famiglie sparse come tante biglie, su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione, costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro l'istituzione organizzata. Cosa è nostra, cosa è vostra, cosa è vostro e nostra, la libertà di dire che gli occhi sono fatti per parlare, la bocca per amare, le orecchie ascoltano. Non sono musica, non sono musica, la testa si gira, giusta la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona, semplicemente pensa, prima di sparare pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole e reali, entrati come piccoli miracoli, idee d'uguaglianza, idee d'educazione, contro ogni uomo che esercita oppressione, contro ogni suo simile, contro chi più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa fra le mani, ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia no, non è solo un'illusione. Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più. Con la testa tra le mani, testa fra le mani.
Che dissi, Giuliano?
Domani, il primo maggio, andiamo a sparare a Portella della Ginestra con Gio Comunista.
E per chi?
Non lo saggio. Disse che è arrivato per noi un giorno della liberazione. Chi sto intesi dire e chi sto ti dico?
Arredi dovranno costruirsi nelle campagne. Insomma, dobbiamo portare la civiltà nelle campagne. Noi vogliamo che i nostri figli imparano a leggere e scrivere per togliere questa vergogna dell'analfabetismo, perché a causa della nostra ignoranza noi siamo soggetti quotidianamente ai soprusi e ai capellosi. Noi vogliamo che i nostri figli imparino a leggere.
Ammazzarono tanti in uno spiazzo. C'erano madri, c'erano bambini, come pecore chiuse in un recinto, sprangata la portella. Girano come pazzi in cerca di ripari, ma li buttò riversi sulle pietre. Una rosa maligna nel petto e nella tempia.
Negli occhi un sole giallo, di ginestra un sole verde, un sole nero, nero di polvere di lava, di deserto. Da lì bisogna partire, dalla strage di Portella della Ginestra, per narrare e capire la storia della Sicilia dal secondo dopoguerra ad oggi. La strage del primo maggio 1947, 11 morti, tra cui due bambini e una donna incinta, 27 i feriti.
La pezza si inzuppò, è rosso sopra rosso, è un'illusione, ancora un'illusione. Volti insanguinati, mani tese, pupille spente, ancora sangue, a Carini, a Partinico, a Borgetto, a San Giuseppe Iato, a Petralia Soprana, a Corleone, a Monreale. La pezza si inzuppò, è rosso sopra rosso, è un'illusione. Ancora un'illusione.
Fimmini, chi su si lamenti sti usci che scumanta ucca? Non è a fini, ancora nata vi stunenti. Sciugatevi lacrimi e puliziatevi va ucca e la vistina. Sparagnatu, ciatu, pittutti di morti chi verranno appresso.
La pressa si inzuffò, è rosso sopra rosso, è un'illusione, ancora un'illusione.
Corriti tutti! Corriti tutti a chianciri con mia! Poveretti! Nescete! Nescete dei litani! Forse ammazzato per lo vostro pane! Carabinieri! Se sei cristiano non mi toccare! Leviti di dopo! Non vedi che sottorci le mie mani e addumo come provole allo fuoco! Cristo! Cristo è mio figlio! Vattene lontano! Quanto lo chiancio e lo dolore sfogo! Quanto ci scioglio da palumma bianca, chiave dentro allo petto, a mano manca. Carabinieri, sì sì cristiano, non vidica di sangue tutto chino. Fammi incugnare, che ci levo chiano, da pescia che mi misa mi cuscino. Sotto alla faccia ci metto sti mano, e sopra lo petto sto cuore vicino. E con lo chianto le ferite sano, prima che aggiorna domani mattino. Prima che aggiorna trovo l'assassina e ce lo scippo lo cuore con sti mano. Lo porto trascinando al luparrino, suonate le campane, sacristano. Me figlio, avvia lo sangue d'oro fino, e chisto di pisciazza di pantano, mannatemi la tigre, mi bicchino, la fossa ci la scavo con sti mano. figlio, che dico, la testa mi sguazza. Ah, se non fossi per la fede mia, lo socialismo che grapi li brazza e mi dona la speranza e la valia. Me lo insegnasti e mi tenevi in brazza, e io sopra le mani ti chiancia. Tu mi asciugavi con lo muccatore, io mi sentia morire d'amore. Tu mi parlavi come un confessore, e io ti parlava come penitente. Ora disfatta per tanto dolore, ci rugno sfogo agli comandamenti. Voglio morire con sto stesso amore, voglio morire questi sentimenti. Figlio, te la rubavo la bandiera, mace di sogno e compagna sincera. Angelo era e non aveva ali, non era santo e miracoli faceva. Cielo inchianava senza corde e scali e senza appidamenti ni scinnia. Era l'amore lo suo capitale, e sta ricchezza a tutti la spartia. Turiddu Carnivale innominato, è come Cristo, moriva ammazzato. No!
Oh.
Anciluera e nuna viali, nun era santu e miracoli facia, cela chianava senza corde e scali e senza appidamenti in discinia. Era la muri l'usò capitali e sta ricchizza a tutti la spartia. Turitu carnivali innominatu, Cacomo Cristo ni morì ammazzato.
Noi fummo i gattopardi, i leoni. Chi ci sostituirà saranno gli sciacalletti, le iene. Questo dice Don Fabrizio Salina nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa.
Ma il signor principe di Lampedusa ignorava o voleva ignorare che Don Calogero Sedara, le iene, gli sciacalletti, i feudatari loro li conoscevano bene. Erano i gabellotti mafiosi, i sovrastanti, i camperi a portare i loro profitti nei loro palazzi di Palermo, opprimendo e sfruttando i contadini. Era indifferente il signor principe nella sua visione meccanicistica della storia, nella sua visione metastorica.
Gramsci diceva: l'indifferenza è il peso morto della storia, è la materia inerte in cui affogano spesso gli entusiasmi più splendenti. E indifferente non fu certo Pio La Torre, questo giovane antigattopardesco, questo tenace combattente per i diritti dei lavoratori, dei contadini, questo eroico oppositore della mafia.
Mio padre mi aveva cacciato da casa perché la mafia, nella borgata dove io ero cresciuto, non tollerava il mio attivismo politico. Avevamo aperto 3 sezioni del PC e ponevamo il problema dell'organizzazione sindacale in zone dove di salario contrattuale non si doveva neppure parlare. I mafiosi bruciarono la porta della stalla dove mio padre allevava i vitelli. Mio padre, contadino semianalfabeta, mi pose l'alternativa: o la smetti di fare azione politica e pensi solo a studiare, oppure vai via da questa casa. Così decisi di andare via. Non potevo rinunciare alle mie idee. Mi rifugiai nella piccola casa in affitto del segretario della federazione, Pancrazio De Pasquale, e andavo a mangiare a casa della mia fidanzata.
Per quella situazione precaria decidemmo di accelerare le nozze. Ci sposammo con il rito civile al municipio di Palermo il 29 ottobre, proprio il giorno della strage di Melissa. Appena sposati, partimmo per un viaggio di alcuni giorni con qualche soldo che ci aveva dato mio padre. Ma dopo pochissimi giorni Pio ricevette un telegramma di De Pasquale con l'invito a rientrare.
In seguito all'eccidio di Melissa, la Federazione di Palermo decise di anticipare la data dell'occupazione delle terre. Ritornai. L'occupazione incominciò il 13 novembre del 1949. Si partiva da 12 paesi contemporaneamente della provincia di Palermo, dalle Madonie, da Corleone alle Petralie a Piana degli Albanesi. Non era più l'occupazione simbolica delle terre incolte o mal coltivate, ma l'occupazione effettiva. Da Corleone partirono circa 6.000 persone per occupare le terre. E le donne erano in testa al corteo, con le bandiere e con i canti. Fu proprio decisivo il loro ruolo.
Le donne, come il grande sciopero del 19, sono state le donne a cominciare. le raccoglitrici di gelsomino nella piazza di Milazzo, a incrociare le braccia sin dal crepuscolo dell'alba, a far appassire, cadere a terra il fiore sotto i raggi del sole. Il fiore che dona essenza per il lusso nelle bocce di cristallo, profumi seducenti per le moglie, le mantenute dei padroni. Le donne sono le vedove dei 50.000 morti di Sicilia per la guerra. Donne solamente che faticano più degli uomini per salari di fame.
Oriente da mille una notte, gemme e vesti di sfarzo barbarico, bellezze celate, giardini segreti, notti stellate, piene di profumi inebrianti. Gelsuminu, gelsumina sposa, gelsuminu d'Arabia, gelsuminu di Spagna, gelsuminu di Malta.
A Corleone, il paese di Navarra, Ligio, Provenzano e Ciancimino, sono trovati i resti del sindacalista ucciso dalla mafia Placido Rizzotto. Trovati quei resti nel vallone di Rocca Busambra. Ad ucciderlo fu Luciano Ligio, il mandante fu Michele Navarra, medico e capomafia di Corleone.
La pezza si inzuppò, è rosso sopra rosso, è un'illusione, ancora un'illusione.
Chissà cosa pensava quella sera tiepida di marzo Placido Rizzotto, mentre in compagnia dei suoi assassini percorreva le strade buie di Corleone. Chissà se era ancora vivo mentre lo precipitavano in quella ciacca che sprofonda nel ventre della terra. Fu l'allora capitano dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa che fece le indagini e arrestò gli assassini di Rizzotto. Pio La Torre non si perde d'animo, tenne un comizio nella piazza principale del paese. La piazza è gremita da tanti contadini, ma molti altri rimasero in casa per paura. Egli è il segretario della Camera del Lavoro, sale sul palco, prende la parola e dice:
oggi tutti sanno che la mafia di Corleone ha ammazzato Placido Rizzotto. Noi dobbiamo avere il coraggio di chiedere l'applicazione delle leggi, perché esistono! Ci sono! In nome di Placido Rizzotto dobbiamo lottare uniti per la giustizia, contro l'arroganza dei mafiosi e dei campieri che vogliono le nostre terre. Adesso diciamo basta! Non dobbiamo farci piegare la schiena! A questo punto il governo, su pressione degli agrari, tentò la via della repressione. Si arrivò ad esercitare ogni forma di intimidazione. Si arrivò persino a generalizzare la pratica del foglio di via obbligatorio nei confronti di quei dirigenti che giravano per i paesi. Il ministro dell'interno, Mario Scelba, si vantava apertamente di aver suggerito quell'espediente che violava apertamente la Costituzione. Nel frattempo, a San Cipirello e San Giuseppe Jato, i contadini furono assaliti da squadroni di carabinieri a cavallo.
Le donne reagirono con grande vigore, molti furono calpestati e arrestati, alcune donne furono portate in carcere a Lucciardone. Pio fu fermato, insieme a centinaia di contadini, ammanettati, assiepati sopra un camion e portati a Palermo.
Carcera, fabbricata a Lucciarduni, caculafici, la sappi ben fari. Attorno, attorno, celu bastioni, ci suli finisceddi paffacciari. Tempo di stati, ci coci lusuli, tempo d'inverno, non si può di stari. Sugnu carcerà tanta stuca a maruni, me maci veni e non ci posso parrari.
17 mesi è stato in carcere, me lo hanno portato via, ed io aspettavo un figlio. 17 mesi in cella con delinquenti comuni, assassini, senza la possibilità di un colloquio. Mentre era in carcere, sua madre morì di cancro. Non gli fu permesso di andarla a vedere a morire. Ho partorito da sola, senza Pio, senza mio marito. Appena ho potuto, mi sono recata in carcere a Lucerdone, col bambino, con Filippo, per farlo conoscere a suo padre. Una guardia carceraria prese il bambino e lo portò nel cortile, dove attendeva Pio.
Ero confuso. È stato uno dei maggiori momenti di commozione della mia vita. La presa di coscienza che in quelle condizioni ero diventato padre.
La repressione del movimento ai contadini aveva dato fiato ai feudatari del blocco agrario, ai signori del governo conservatore, alla mafia. Il processo ai carcerati a Lucerdone durò diversi giorni e si svolse nel salone del tribunale a Piazza Marina, il salone di Palazzo Steri.
Era stato, quello dove si svolgeva il processo, il carcere della penitenza. Erano state lì le celle del carcere della Santa Inquisizione. E lì, in quelle anguste celle, su quei muri, i carcerati avevano lasciato scritte, disegni, imprecazioni e implorazioni. Ma il 23 agosto 1951 il Tribunale di Palermo emana la sua sentenza. Per Pio e i compagni cadono le accuse e le imputazioni di violenza e di resistenza alle forze dell'ordine. Ma rimangono le macerie e il degrado di una terra offesa, umiliata.
Piangiamo la nostra isola terribile, barbarica, la nostra terra di massacro, d'assassinio, questa conca d'oro coperta di sudario di cemento, il giardino delle arance insanguinate. Piangiamo questo teatro dove è caduta la pietà, questa tauride di squadracce dove si consumano merci e vite, si svende onore, decenza, lingua, cultura, intelligenza.
Dall'Assemblea regionale siciliana e dal Parlamento nazionale, Pio La Torre non distoglie mai la sua attenzione e i suoi impegni nei confronti della Sicilia, dei mali che l'attanagliano, di quelli antichi e di quelli nuovi. Il traffico di droga, di armi, la potente mafia, adesso urbana, la speculazione edilizia.
E i morti per mano della mafia che non finiscono, che si susseguono. La strage di Ciaculli, l'uccisione attusa del sindacalista Carmine Battaglia, a Palermo del giornalista dell'ora Mauro De Mauro, a Cinisi del giovane Giuseppe Impastato, fino al 1980, con l'uccisione a Palermo del presidente Piersanti Mattarella.
La pezza si inzuppò. È rosso sopra rosso, è un'illusione, ancora un'illusione. Volti insanguinati, anime senza vita.
Peppino Impastato fu ammazzato dalla mafia, Pavini denunziato i diritti di gioco e di contrabbando di Tano Badalamenti. Mafioso potenti e protetto di lo Stato, ninfame pregiudicato, patrone da ammazzare. Lontano, de tutto riconosciuto, timuto e ancora chiossai rispettato per un crimine perpetrato. Ma perché? Per aver fatto satare in talaria Pippino Noscio, a bannera di democrazia proletaria. Chista fu una pugnalata in to petto e li picciotti digni di rispetto e di picciotti che avono gridare la rabbia per non putire sovagliari. Pippino, bucca di virità, bucca di innocenza, rappresenta la simenza di sta terra senza speranza.
Iddu gridava a tutti di pigliare coscienza, alla radio un tali Chiazzi, un tali Sati. Iddu, Pino Viciotti era come Manfrati. Voleva fare la rivoluzione, ma per spiegare alla popolazione che non s'accanza niente con gli scanti. Qualcuno lo capiò, ma qualche altro no. E ora, a sto silenzio che mi pare fatto solo di dolori, che ovono carufini russi, come le lacrime, di noi che restiamo in capo di resti di Pippino massacrato. Ma picchi sti delitti!
Cinese Palermo parlava la sua radio, negli occhi si leggeva la voglia di cambiare, la voglia di giustizia che lo portò a lottare. Aveva un cognome ingombrante e rispettato, di certo in quell'ambiente da lui poco onorato. Si sa come si nasce ma non come si muore, e non sei un ideale, ti porterà dolore, ma la tua vita adesso puoi cambiare, è solo se sei disposto a camminare, gridando forte senza aver paura, contando 100 passi lungo la tua strada. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Poteva come tanti scegliere e partire, invece lui decise di restare. Gli amici, la politica, la lotta del partito. Oggi non li avrebbe controllati, ma poi non ebbe tempo perché venne ammazzato. Il nome di suo padre nella notte non è servito, gli amici disperati non l'hanno più trovato. E allora dimmi se tu sai contare, dimmi se sei anche camminare, contare e camminare insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi. Era la notte buia dello Stato italiano, quella del 9 maggio 78, la notte di via e Caetani, del corpo di Aldo Moro, l'alba dei funerali di uno Stato. E allora dimmi se tu sai contare, e dimmi se sai anche camminare, contare e camminare insieme a cantare, la storia di Peppino e degli amici siciliani. Allora 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 passi.
Dopo questi delitti, depositai alla Camera dei Deputati una proposta di legge in cui si afferma che all'articolo 416 del Codice Penale deve essere aggiunto il 416 bis, dal titolo Associazione Mafiosa, perché chiunque fa parte dell'associazione mafiosa o di un gruppo mafioso composto da 3 o più persone deve essere punito con la reclusione da 3 a 6 anni. Ma non basta. È necessario, anzi obbligatorio, nei confronti del condannato la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne furono il prodotto o il profitto.
Se sarà approvata, sarà un durissimo colpo per la mafia. I mafiosi, infatti, riunitosi in diverse occasioni, sono allarmati. Don Ciccio Madonia esclama parole che suonano di morte e dice: «Upiu è un problema».
E un nuovo problema si affaccia in Sicilia, oltre quello atavico della mafia. L'installazione dei missili Cruise nell'aeroporto di Comiso. Alla vigilia della chiusura estiva del Parlamento, presieduto da Spadolini, si vota non solo per l'installazione a Comiso di quei missili, ma anche per la possibilità di muovere i missili stessi all'interno della Sicilia attraverso rampe mobili.
La mafia non poteva rimanere estranea a quel progetto. Non solo la mafia palermitana, ma anche quella italo-americana. I mafiosi, infatti, comprano tutti i terreni dove sarebbe stata costruita la base. Si muove da New York anche il mafioso Gaspare Gambino, che compra terreni a Vittoria. Le terre di Acate, Vittoria e Comiso sono nelle mani della mafia.
Sono andato anch'io nel paese di Comiso nei giorni in cui si faceva il blocco davanti all'aeroporto dei missili Cruise. Ragazzi accovacciati per terra, a semicerchio, davanti al cancello, volevano impedire ai camion, alle impastatrici, agli operai di entrare nel campo. Raccolsi 1 milione di firme per la sospensione della base di Comiso, per chiedere al governo la sospensione della costruzione di quella base.
Noi dietro i cancelli gridavamo: vogliamo vivere, diciamo no alla guerra nucleare.
Dalle alture degli Iblei, l'antica greca Casmene guarda nel cielo una nuvola giallastra, una nuvola di smog, e altre nuvole immagina gravare sul paese e sull'isola. Quelle terribili, distruttive, di un'esplosione atomica.
E in quel periodo i cani da guardia di Riina sono sempre più scatenati. Uccidono e uccidono. Palermo non è soltanto assediata dai corleonesi, ma è governata da una classe politica inerte e collusa. Pio allora prende il coraggio che aveva e scrive una lettera direttamente al Presidente del Consiglio Spadolini, spiegandogli in quella lettera qual è la sua strategia nella lotta alla mafia e chiedendo espressamente la nomina del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a prefetto di Palermo.
Fu invitato a Roma da Spadolini e pochi giorni dopo sarebbe iniziata in Senato la discussione sulla mia proposta di legge. Da quel momento iniziai a ricevere strane telefonate, strane dichiarazioni di ignoti, occulti appostamenti nei miei movimenti. Cambiai finanche casa. Da via Maggiore Toselli mi spostai in via Carapelle.
Si agita la serpe gonfia di veleno. Tra la folla sopraffatta da 1000 egoismi si annida la miseria dell'animo umano. E la pezza si inzuppò, e rosso sopra rosso è un'illusione, ancora un'illusione.
La mattina del 30 aprile 1982, Pio La Torre esce di casa e sale sulla macchina guidata da Rosario Di Salvo. Dopo pochi metri di strada, in via Generale Turba, la Fiat 131 è bloccata da un'altra macchina. 3 motociclisti si affiancano alla macchina di Pio La Torre e Di Salvo e sparano, massacrando i 2 uomini. Gli esecutori del massacro, si saprà poi, sono Salvatore Cucuzza, Pino Greco detto Scarpuzzedda e Giuseppe Lucchese. Vigliacchi, vigliacchi, riesce a dire Pio prima di morire. La notizia si diffonde, hanno ammazzato Pio e Rosario. Sul posto, oltre al giudice di turno, arrivano anche Rocco Chinnici e il sostituto Giovanni Falcone. Sì, si conoscono i nomi degli esecutori del massacro, ma i mandanti? Chi sono i mandanti? Sì, certo, la mafia di Riina e di Provenzano. E poi, in un dischetto del computer di Giovanni Falcone, dopo la sua morte, sarà trovata una traccia, un collegamento del nome di Pio La Torre con Gladio e il SISMI, il servizio segreto militare deviato.
Questa musica che ho inventato per te. Se sai dove trovarmi, se sai dove cercarmi, dimmi che ci sei, è quello che vorrei vivere in te.
Questa città, lo sai, è diventata un campo di battaglia, un macello quotidiano. Sparano, fanno esplodere tritolo, straziano vite umane, carbonizzano corpi, spiacciano membre su alberi asfalto. Ali, infernale cratere sulla strada per l'aeroporto. È una furia bestiale, uno sterminio. Si ammazzano tra di loro i mafiosi, ma il principale loro obiettivo sono i giudici, questi uomini diversi da quelli d'appena ieri e ancora attivi, giudici di nuova cultura, di salda etica e di totale impegno, costretti a combattere su due fronti, quello interno delle istituzioni, del corpo loro stesso giudiziario, asservito al potere o nostalgico del boia, dei governanti complici e sostenitori dei mafiosi, da questi sostenuti, e quello esterno delle cosche che qui hanno la loro prima linea, ma la cui guerra è contro lo Stato, gli Stati, per il dominio dell'illegalità, il comando dei più immondi traffici. Ma ti parlo di fatti noti, diffusi dalle cronache, consegnate alla più recente storia. Voglio solo comunicarti le mie impressioni su questa realtà in cui vivo. Dopo l'assassinio in maggio del giudice e della moglie delle guardie, dopo i tumultuosi funerali, la rabbia, le urla, il furore della gente, dopo i cortei, le notturne fiaccolate, i simboli agitati del cordoglio e dell'impianto, in questo luglio di fervore stagno sopra la conca di cemento, di luce incandescente che vanisce il mondo, greve di profumi, di miasmi, tutto sembra assopito, lontano, sembra di vivere ora in una strana sospensione, in un'attesa.
Ho conosciuto un giudice, procuratore aggiunto, che lavorava già con l'altro ucciso, un uomo che sembra aver celato la sua natura affabile, sentimentale, dietro la corazza del rigore e dell'asprezza. Lo vedo qualche volta dalla finestra giungere con la scorta in questa via da storca per far visita all'anziana madre che abita nel palazzo antistante. Lo vede sempre più pallido, teso, l'eterna sigaretta tra le dita. Quando esce dalla macchina attraversa la strada e si infila nel portone. Vedo allora sulle spalle il mio procuratore e il mantello dello Iudex. Ancora questa mattina, come ogni domenica, sono andato a Rotoli a portare i gelsomini. C'è un fioraio qui, all'angolo della strada, che me li vende. È un vecchietto originale, simpatico, che parla per proverbi. Oggi, nel darmi i fiori, mi ha detto uno strano, allarmante per una parola, marabutto, che mi tornava a dolorosa lontananza.
Lo interruppe lo squillo del telefono. Era Michela che gridava, piangendo. «Don Gecchino, presto, esca di casa, scappi subito, lontano!» Riattaccò. Gecchino restò interdetto, smarrito. Sentì nella strada deserta, silenziosa, i motori forti, lo sgommare delle auto blindate. Guardò giù, era il giudice e la scorta. Vide improvvisamente chiaro, capì. Si precipitò fuori, corse per le scale, varcò il portone, fu sulla strada. «Signor giudice, giudice!» I poliziotti lo fermarono, gli impedirono ad accostarsi. Sembrò loro un vecchio pazzo, un reclamante. Il giudice si volse appena, non lo riconobbe. Davanti al portone premette il campanello. E fu in quell'istante il gran boato, il ferro e il fuoco, lo squarcio di ogni cosa, la rovina, lo strazio, il ludibrio delle carni, la morte che galoppa trionfante. Il fioraio là in fondo venne scaraventato a terra con il suo banchetto, coperto di polvere, vetri, calcinacci. Si sollevò stordito, sanguinante, alzò le braccia, gli occhi verso il cielo fosco. Cercò di dire, ma dalle secche labbra non venne suono. Implorò muto. «Oh, gran mano di Dio, catantupisi! Cala, mano di Dio, fatti palisi!»
In questa società comanda soprattutto chi ha la possibilità di convincere. Convincere a fare le cose. Acquistare un'auto invece di un'altra. Un vestito, un cibo, un profumo. Fumare o non fumare, votare per un partito, comperare e leggere quei libri. Comanda soprattutto chi ha la capacità di convincere le persone ad avere quei tali idee pensieri sul mondo e quelle tali idee sulla vita. In questa società Il padrone è colui il quale ne mani mass media, chi possiede o può utilizzare gli strumenti dell'informazione, la televisione, la radio e i giornali. Poiché tu racconti una cosa e 50.000, 500.000 o 5 milioni di persone ti ascoltano. E alla fine tu avremo cominciato a modificare i pensieri di costoro. E così, modificando i pensieri della gente, giorno dopo giorno, mese dopo mese, tu vai creando la pubblica opinione, la quale rimugina, si commuove, si incazza, si ribella, modifica se stesso e fatalmente modifica la società entro la quale vive, nel meglio e nel peggio. Giuseppe Fava.
Abbiamo citato Il Gattopardo, questo romanzo, con una concezione meccanicistica della storia, speculare alla concezione fatalistica di Giovanni Verga. Abbiamo citato le parole del Principe di Salina, per concludere ora, che i veri nobili non sono, no, i leoni e i gattopardi, questi parassiti della storia, ma veri nobili sono stati e sono tutti quelli che hanno lottato e lottano in Sicilia, pagando spesso con la vita per il rispetto della democrazia, dei diritti e della dignità umana. I veri nobili sono i Pio La Torre, i Rosario Di Salvo, i Giovanni Falcone, i Paolo Borsellino, tutti coloro, insomma, e sono tanti, tanti che hanno lottato e sacrificato la loro vita per la libertà, la giustizia e per il rispetto dei diritti di tutti. Pio La Torre è l'onore della Sicilia e di questo nostro paese, lo sono tutti gli altri martiri, gli altri eroi. Onore, onore, onore.
Non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine, perché la vedo come una cosa misteriosa. Non so quello che succederà nell'aldilà, ma importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento. Paolo Borsellino. Dal profondo della notte che mi avvolge, buia, come il pozzo più profondo che va da un polo all'altro, ringrazio gli dèi, qualunque essi siano, per l'indomabile anima mia. Nella feroce morsa delle circostanze non mi sono tirato indietro, né ho gridato per l'angoscia. Sotto i colpi d'ascia della sorte, il mio capo è sanguinante, ma indomito. Oltre questo luogo di collere e lacrime, incombe solo l'orrore delle ombre. Eppure, la minaccia degli anni mi trova e mi troverà senza paura. Non importa quanto sia stretta la porta, quanto piena di castighi la vita. Io sono il padrone del mio destino. Io sono il capitano della mia anima.
Orsù, che cosa dovrei fare? Andar sotto padrone? Eleggermi un signore? E dell'edera guisa che dell'olmo tutore accarezza il gran tronco e ne lecca la scorza, arrampicarmi invece che salir per forza? No, grazie. Dedicare comuso ogni ghiottone dei versi finanzieri, far l'arte del buffone, pur di vedere al fine le labbra di un potente schiudersi a un sorriso e promettere? No, grazie. Saziarsi di rospi, digerire lo stomaco per forza dell'andare e venire, consumar le ginocchia, misurar le altrui scale, far continui prodigi di agilità dorsale? No, grazie. Accarezzare con la mano abile scaltra la capra e intanto il cavolo innaffiar con l'altra. E poi aver per tutta la vita il turibolo sotto dell'altrui mento per la divina gioia del mutuo incensamento. No, grazie. Progredire di girone in girone diventar grand'uomo fra 50 persone.
E navigare con remi di madrigali e avere per buon vento i sospiri di vecchie fattucchiere. No, grazie. Pubblicare presso un buon editore pagando i propri versi. No, grazie dell'onore. Brigar per farsi eleggere papa nei concistori che per entro le bettole tengono i ciurmati. Sudar per farsi un nome su di un picciol sonetto. Rinunciare a scriverne altri e poi scoprire in genieletto agli incapaci, ai grulli, alle talpe da reali. Lasciarsi sbigottire dal rumore sui giornali e sempre sospirare, pregare a mani tese, purché il mio nome compaia nel mercurio francese. No, grazie! Calcolare, tremare tutta la vita, preferire una visita anziché una strofa tornita, farsi quella presentare, scrivere continuamente suppliche. No, grazie! No, grazie! No, grazie! Ma cantare, sognare, sereno, gaio, libero, indipendente, aver l'occhio sicuro, la voce possente, mettersi quanto piaccia il feltro di traverso per un sì, per un no, battersi o fare verso, lavorare senza cura di gloria o di fortuna a qualsiasi più gradito viaggio nella luna, nulla che sia farina ad altri scrivere, poi modestamente dirsi, ragazzo mio, tu puoi tenerti pago al frutto, pago al fiore, alla foglia, purché nel tuo giardino, nel tuo, tu li raccolga. E se poi venga il trionfo, che sia per fortuna o per arte, non dover dare a Cesare la più piccola parte, aver tutta la palma della meta compita, e disdegnando d'essere l'edera parassita, pur non la quercia essendo, o il grantiglio fronzuto, salir, anche non alto, ma salir senza aiuto.
Che i bimbi ancora stavano a giocare, che l'avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il vigliacco che nasconde il cuore, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi ha 20 anni e se ne sta a morire in un deserto come un porcile, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre a sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, la nostra memoria gettata al vento da questi signori del dolore. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, che in questa maledetta notte finire, perché la riempiremo noi da qui, in che parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono, difendi questa umanità come non ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, perché le idee sono come farfalle che non puoi togliergli le ali, perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali, perché le idee sono come voci di madre che credevamo di avere perso, e sono come il sorriso di Dio in questo futo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questa maledetta notte dovrò
dovrà pur finire, che la riempiremo noi da qui di musica e parole. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore, in questo disperato sogno tra il silenzio e il tuono. Difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo. Chiamami ancora amore, chiamami ancora amore, chiamami sempre amore.
Grazie, grazie. Grazie a tutti. Per tutti, grazie. Speriamo di aver mandato un messaggio. Non è stato un lavoro molto semplice, perché abbiamo messo, anche perché abbiamo messo insieme un gruppo di adulti con i ragazzi, le abbiamo voluto fare lavorare insieme in modo che l'esperienza dell'uno potesse anche essere trasmessa ai più giovani, che molti di questi argomenti non li conoscono. Presidente Lo Monaco, non so se siete rimasti soddisfatti. Vieni, vieni.
Complimenti, siete stati commoventi. Siete stati commoventi perché avete saputo legare tante esperienze storiche di vita attraverso gli autori che avete citato in modo magistrale, lo devo dire ai ragazzi ma anche agli adulti, perché la lezione che viene fuori è questa: l'antimafia non nasce oggi, nasce purtroppo ieri, l'altro ieri, e c'è questo filo che noi sempre dobbiamo ricucire e mantenere unito per capire le cose di oggi. Perché se non capireste nulla che cosa significa la trattativa Stato-mafia di cui si sente parlare rispetto alle stragi del 92, se non sapete di che cosa è successo nel 47 a Portella, di che cosa è successo durante il fascismo in questo paese, di che cosa è successo nell'Ottocento con i fascisti siciliani e così via. Non è risalendo alla storia che si cancella il passato, ma è al contrario, risalendo alla storia comprendiamo il passato. La nostra testimonianza di gente, diciamo, con qualche capello più bianco è quella di trasmettervi questa memoria e questa coscienza critica, di darvi la possibilità di mettervi le ali. Dovete essere voi a saper volare e a liberare questo paese. Grazie.
Grazie. Grazie anche ad Antonio Barone, tecnico delle luci. Rossano mi ricorda che dobbiamo ringraziare l'Ente Sacro Cuore perché ci mette sempre a disposizione il locale e il teatro per poter realizzare questa rappresentazione.